Wiki Radio. Il processo a Bukharin, raccontato da Maria Ferretti.
Il 13 marzo del 1938, alle 5 di mattina, il presidente del collegio militare del Tribunale Supremo dell'URSS, Vassili Ulrich, dava lettura della sentenza con cui veniva condannato a morte Nikolaj Ivanovich Bukharin, che aveva guidato alle fine degli anni 20 l'ultima e forse la più pericolosa opposizione a Stalin.
Abbiamo esaminato il caso del nemico del popolo Trotsky, del gruppo dirigente del blocco trotskista di destra Bukharin, Rykov e Yagoda, i quali, con scopi palesemente proditori, sono entrati in contatto con rappresentanti di stati esteri ostili all'Unione Sovietica, negoziando con loro forme di aiuto agli aggressori stranieri in caso di attacco al nostro paese. È stata altresì provata l'organizzazione di atti terroristici, di sabotaggio e spionaggio, oltre allo scellerato assassinio di Sergei Kirov, compiuto il 1 dicembre 1934 dal nucleo terroristico trotskista zinovieviano di Leningrado. Un assassinio che venne organizzato con la partecipazione diretta dell'imputato Yagoda, che diede speciali disposizioni ai suoi complici nella NKVD di Leningrado di non ostacolare l'attuazione del delitto. Su ordine del nemico del popolo Trotsky, nel 1934 venne inoltre deciso di assassinare il grande scrittore proletario Massimo Gorky. Questo mostruoso atto terroristico venne affidato a Yagoda, che coinvolse nella congiura il medico curante di Gorky, ordinandogli di portarlo alla morte con metodi di cura dannosi, cosa che venne fatta. È stato inoltre accertato che nel 1918 Bukharin, insieme a Trotsky e ai traditori socialisti di sinistra, organizzò un complotto contro il governo sovietico, avente quale obiettivo di impedire la pace di Brest-Litovsk.
Il processo era stato fabbricato di sana pianta dalla polizia politica, sotto la vigile regia di Stalin, che ne aveva seguito passo a passo la preparazione. L'atto di accusa lo aveva corretto puntigliosamente diverse volte. È l'ennesima volta, aveva scritto indispettito con la matita verde sulla versione rimandata al mittente alla fine di gennaio. Il processo, che fu l'ultimo dei grandi processi politici in cui era stata mandata a morire la vecchia guardia bolscevica, era durato soltanto 10 giorni. S'era aperto il 2 marzo nella sala dell'ottobre della Casa dei Sindacati, un palazzetto neoclassico situato nel cuore della vecchia Mosca. La sala, con le slanciate colonne bianche e il soffitto azzurro, il pavimento coperto dai tappeti rossi, coi pesanti tendaggi azzurri alle pareti, era gremita da gente in borghese. Per evitare sorprese, il pubblico era stato accuratamente selezionato. Oltre ai giornalisti e ai corrispondenti stranieri, a assistere allo spettacolo erano state invitate personalità del mondo culturale e rappresentanti del corpo diplomatico. Stalin seguiva il processo in diretta dal Cremlino, dal suo studio, grazie a un collegamento speciale. La leggenda vuole che avesse a disposizione anche una loggia coperta da pesanti tendaggi. Gli imputati erano in tutto una ventina. C'era Alexei Rykov, l'ex capo del governo, che aveva diretto con Bukharin la battaglia dell'opposizione di destra. Mancava invece Mikhail Tomsky, il potente leader dei sindacati che si era tolto la vita per non essere arrestato. Accanto ai leader dell'opposizione di destra sedeva sul banco una curiosa amalgama di personaggi diversi. C'era Nikolaj Kristinsky, un vecchio bolscevico passato per l'opposizione trotskista. Christian Rakowski, un rivoluzionario di professione europeo più che russo, era stato vicino a Rosa Luxemburg. E c'era Akmal Ikramov, il primo segretario del partito dell'Uzbekistan, e persino Henrik Yagoda, fondatore e dirigente della polizia politica, licenziato da Stalin perché non era abbastanza sanguinario. Vi sedevano anche alcuni ex ministri, responsabili di dicasteri economici, e persino 3 fra i più famosi medici del paese: Ignati Kazakov, Lev Levin e Dmitri Pletnyov. Quasi tutti gli imputati saranno condannati a morte. Le richieste di grazia, stilate forse in seguito alla promessa d'aver salva la vita in cambio della collaborazione, saranno tutte rifiutate. La sentenza sarà eseguita nei sotterranei della Lubyanka nella notte fra il 14 e il 15 marzo, alle 2 ora di Mosca.
E pertanto condanna Bukharin Nikolai Ivanovich, Rykov Alexei Ivanovich, Yagoda Genrik Grigorievich, Krestinsky Nikolai Nikolaevich alla pena capitale in forma di fucilazione e alla confisca dei beni personali.
L'accusa messa a punto dal grande inquisitore dell'URSS staliniana, Andrei Vyshinsky, era d'aver ordito una congiura per rovesciare con la violenza il sistema sovietico, distruggere il socialismo e restaurare il capitalismo. Il complotto del Centro Unito della Destra e dei trotskisti, quasi un bisticcio di parole, era stato scoperto dagli zelanti uomini dell'NKVD, la polizia politica, guidata da uno dei luogotenenti di Stalin, Nikolai Ježov, che sarà, assieme al dittatore, il regista del grande terrore del 37-38. Era stato proprio Ježov, nel febbraio del 37, a annunciare in modo teatrale la sensazionale scoperta durante la riunione del plenum del comitato centrale del partito, dove i suoi uomini erano venuti ad arrestare Bukharin e Rykov, bersagli da mesi di una campagna stampa infamante. Per protesta, Bukharin aveva iniziato a gennaio uno sciopero della fame. Il colpo di scena era valsa a Ježov la promozione alla testa dell'NKVD. Il Centro Unito, a stare all'accusa, era riuscito a raccogliere tutti i nemici presenti e passati dell'URSS staliniana: la destra bukhariniana e la sinistra trotskista, socialisti rivoluzionari e menscevichi di epoca rivoluzionaria, nazionalisti ucraini, bielorussi e uzbeki, fascisti di tutti i rismi e vecchi collaboratori della polizia politica zarista, la Khrana. Erano coinvolti anche i militari che accarezzavano il sogno di un nuovo Napoleone e persino uomini della polizia politica. Per mettere in atto il loro piano malvagio, i congiurati non avevano esitato a usare tutti i mezzi a disposizione. Avevano tradito la patria, mettendosi al soldo delle potenze nemiche, pronti ad aprir loro la strada quando la guerra sarebbe infine scoppiata. Spioni prezzolati non s'erano limitati a fornire al nemico tutte le informazioni richieste, ma avevano promesso generosamente regioni interi del paese a chi si offriva ad aiutarli. La Bielorussia sarebbe andata alla Polonia, l'Ucraina alla Germania, l'Estremo Oriente al Giappone e infine le regioni nordiche della Russia all'Inghilterra, interessata al legname. Un aiuto indispensabile per i congiurati, chi osava l'accusa, perché mai avrebbero potuto trovare un sostegno fra le genti dell'URSS, dove la vita, come diceva Stalin, diventava ogni giorno migliore e più allegra. Non che non ci provassero i congiurati a suscitare il malcontento popolare, ricorrendo all'arma perfida del sabotaggio. Provocavano incidenti ferroviari per scombinare i trasporti e causavano epidemie di bestiame per mettere in ginocchio l'agricoltura. Riuscivano perfino a far mancare i soldi in cassa per pagare gli stipendi e a far sparire il pane dai negozi. Più si andava avanti, più le accuse si facevano grottesche. Avevano tramato l'assassinio di Gorky, lo scrittore amico di Stalin, i cui malanni erano diventati improvvisamente molto sospetti, donde l'arresto dei medici. La ciliegina sulla torta dell'accusa, rivolta a Bukharin, era ad aver ordito già nel 18 l'assassinio di Lenin e Stalin. Non mancava nemmeno un malvagio burattinaio che, nascosto dietro le quinte, tirava le file del complotto. Trotsky, il nemico per eccellenza, un demonio senza scrupoli che già nel 21 s'era messo al servizio dei tedeschi e ora agiva per conto della Gestapo. Stalin lo avrebbe fatto uccidere di lì a poco in Messico, dove era esiliato.
Ricorda il 16° congresso, che cosa dissero di te? Il silenzio del compagno Bukhari non è consono allo spirito bolscevico. Ma da ora in poi tu dovrai difenderti, devi lottare, opporti. E non sarà una commedia davanti a un microfono, o solo per convincere me. Devi reagire, reagire, reagire. Devi attaccare, combattere.
Non è vero che non ho mai parlato. Ho parlato 2 o 3 anni fa al congresso degli scrittori. E che cos'è successo? Tutti mi hanno acclamato e alla fine ci fu una vera ovazione. Bene, sai che cosa dissi ai miei amici in seguito? Dissi: quegli applausi saranno la mia condanna a morte. Certo, Stalin non può tollerare questo tipo di sfida.
Di prove, in realtà, Vyshinsky, il grande inquisitore dell'URSS staliniana, non ne aveva neanche una. L'accusa si reggeva su una sola cosa: le confessioni estorte dalla polizia politica agli imputati. La confessione degli accusati è un principio giuridico medievale, dirà sprezzante Bukharin nel discorso di difesa finale. Tutti gli imputati confessarono con voce pacata d'aver commesso i crimini più impensabili. Anche Bukharin confessò, ma riuscì a trasformare la confessione in un'ultima battaglia contro Stalin. Non potendo parlare liberamente, ricorse alla lingua di Esopo, ma per chi sapeva leggere fra le righe il messaggio era chiaro. cominciò con lo spostare l'inizio della sua attività criminale, che l'accusa datava dal 32, al 28, che era stato l'anno in cui aveva dato vita con Rykov e Tomsky all'opposizione di destra. La destra si era strenuamente battuta contro la grande svolta staliniana, la politica di industrializzazione forzata che implicava la collettivizzazione violenta dell'agricoltura. Proponeva un progetto graduale di transizione al socialismo, basato su uno sviluppo equilibrato, attento ai bisogni minimi della società e sull'adesione volontaria dei contadini alle fattorie collettive. Per Bukharin, la politica staliniana avrebbe generato un sistema mostruoso, con costi e sprechi altissimi, e avrebbe portato a uno sfruttamento militar feudale dei contadini che ben poco aveva a che vedere col socialismo. Se questo era il socialismo, se proporre un'altra via significava voler restaurare il capitalismo, se l'essere sensibili alle sofferenze della popolazione e dei contadini era spirito umanitario borghese, allora sì, Bukharin poteva confessare. Sono stato uno dei leader principali del blocco della destra dei trotskisti. Si era messo a capo della controrivoluzione. Su questa base, Bukharin si assumeva tutta la responsabilità politica del complotto, ma negava concretamente i singoli crimini, facendo perdere più di una volta la pazienza ai suoi aguzzini. Bukharin era riuscito a restituire durante il processo dignità politica all'opposizione di destra. Lo scopo di Vescinsky sarà negarla a tutti i costi, presentando gli oppositori come una volgare banda di traditori ai soldi dello straniero.
Questa è la voce di Vescinsky.
È un processo che riveste una straordinaria importanza, ma voglio anzitutto attirare la vostra attenzione su alcuni tratti della vicenda. Alcuni degli imputati hanno più volte tentato nel corso di questo processo di fare buon viso a cattivo gioco, di assumere l'aspetto di persone con degli ideali, di nascondere la propria attività malintesa criminale dietro a discorsi filosofici. Così si presenta il blocco troschista. In realtà erano i più adatti per aprire le porte al nemico, come ammesso cinicamente, anche se poi ha cercato di cancellare le tracce, l'imputato Bukharin in una conversazione con Rykov e Tomsky sull'apertura del fronte ai tedeschi. La questione è chiarissima. Sono state scoperte le carte e in esse è scritto: noi vi diamo non solo notizie molto riservate, ma al momento opportuno vi apriamo il fronte. In cambio voi ci date dei bei soldini con i quali continueremo la nostra attività criminale. Voi avete bisogno di territori. A chi vi serve combattere con l'Inghilterra, l'America o la Francia per le colonie? Potete trasformare l'Unione Sovietica in una vostra colonia o addirittura l'Ucraina. A chi vi serve combattere con l'America, la Francia e l'Inghilterra per le colonie, se noi siamo pronti a consegnarvi della terra sovietica per quei marchi d'oro con i quali ci aiuterete a continuare il nostro lavoro? Ecco le spie e i sabotatori. Ecco gli agenti di un nemico che raccoglie i suoi reparti per attaccare i sacri confini del nostro paese.
Per costringere gli indagati a confessare i crimini mai commessi, la polizia politica ricorreva a torture fisiche e psicologiche. La tortura era stata segretamente autorizzata da Stalin nel 1935, dopo l'assassinio di Kirov, il popolare leader di Leningrado che rischiava di diventare per il dittatore un pericoloso rivale. L'uso della tortura si era generalizzato nel 1937. Gli arrestati erano tenuti in un rigidissimo isolamento, non potevano comunicare né fra loro né col mondo esterno, nemmeno coi familiari. Venivano sottoposti a interrogatori estenuanti che duravano giorno e notte, per giorni interi, per settimane, a volte anche di più. Gli inquirenti si davano il cambio alla fine del turno e gli indagati restavano lì, senza poter dormire, e questa era una delle torture più terribili, finché non si decidevano a firmare, foglio per foglio, la deposizione confezionata nelle cucine dell'NKVD. Se reagivano o opponevano resistenza, si passava alle maniere forti. Krestinsky, che era stato più volte pestato a sangue, una volta era arrivato in infermeria coperto di lividi ed era rimasto in stato di incoscienza per 3 giorni, Krestinsky, dicevo, quando al processo si era proclamato innocente, aveva provato a dirlo. Aveva ammesso di aver deposto il falso, ma non per mia volontà, aveva aggiunto. Sperava ancora, forse, che qualcuno volesse ristabilire la verità, Molti erano convinti che Stalin non fosse al corrente di quel che avveniva nelle sue galere. Gli scrivevano lettere e suppliche che restavano senza risposta. Vivevano in attesa della morte o del miracolo, in uno stato di angosciante incertezza. Di notte il silenzio veniva squarciato dalle raffiche delle fucilazioni, cupo ammonimento per i reclusi. Alle torture fisiche e psicologiche si alternavano promesse e minacce. La promessa d'aver salva la vita, la minaccia di ritorsioni sui familiari. Minacce di questo tipo erano un metodo infallibile. E gli uomini dell'NKVD sapevano bene come essere persuasivi. Per convincere Yagoda, che essendo del mestiere era poco incline a fidarsi, del fatto che sua moglie, anche lei di fatto già arrestata, si sarebbe salvata con la sua confessione, la fecero uscire di prigione e la rimisero in forma, portandola persino dal parrucchiere e comprandole un orologio nuovo. Lo straordinario regista della corazzata Potëmkin e dell'Ottobre, Sergei Eisenstein, commentò sarcastico che ormai poteva pure bruciare la sua collezione di gialli, visto che i rocamboleschi intrighi narrati dalla stampa sovietica superavano l'immaginazione di qualunque scrittore di fantasia. Lo scrittore Ilya Ehrenburg, di ritorno a Mosca dalla Spagna dilaniata dalla guerra civile, scriverà nelle sue memorie: «Raccontavano cose mostruose. I loro gesti, le intonazioni erano inusuali, erano loro, ma io non li riconoscevo. Non so come Ježov fosse riuscito a ottenere un tale comportamento». Bukharin, che aveva 48 anni al momento dell'arresto, aveva lasciato la giovane moglie, Anna Mikhailovna Larina, col figlioletto di soli 9 mesi, Yura, che continuerà a cercarlo per mesi, gattonando sotto la scrivania. Nikolai Ivanovich era preoccupatissimo per la loro sorte. Non sospettava che Anna Mikhailovna fosse stata arrestata poco dopo di lui e mandata al confino, ancor prima che l'NKVD a agosto diramasse l'ordine segretissimo 00486, che disponeva le repressioni di mogli e figli dei traditori della patria. Le mogli erano condannate ai lager, i figli agli orfanatrofi. La Larina ritroverà suo figlio, internato in un orfanatrofio sotto falso nome, solo dopo il 20° congresso, nel 1956. E avrà paura di dirgli chi era suo padre, perché non fosse bollato come figlio d'un nemico del popolo. Anna Mikhailovna custodirà gelosamente il testamento di Bukharin, che lui le aveva chiesto di imparare a memoria perché nessuno potesse distruggerlo. Nella lettera indirizzata ai futuri dirigenti del partito, Bukharin proclamava la sua innocenza e ricordava che sulla bandiera rossa c'era anche il suo sangue. Bukharin, come tutta la vecchia guardia bolscevica, sarà riabilitato soltanto nel 1988 con Gorbaciov.
Siamo qui con Anna Mikhailovna Larina, vedova di Bukharin. Bukharin, quando si rese conto della sua irrimediabile sconfitta politica?
Lo ha capito Bukharin senz'altro nel 28, nel 29. Quando è stato sconfitto durante la riunione del Politburo e tutti erano contro di lui, gli unici due sostenitori che ha avuto in quel periodo sono stati Rykov e Tomsky, tutti gli altri erano contro Bukharin e devo dire che poi hanno pagato amaramente per la loro scelta e forse quando si sono trovati in prigione avranno ricordato le parole di Bukharin che diceva, che paragonava Stalin a Genghis Khan.
E lei, signora Larina, quando si rese conto che suo marito era stato sconfitto e che forse era irrimediabilmente perduto?
Cosa posso dire? Quando ho capito? Devo dire prima di tutto che allora vivevo sotto l'influenza di Bukharin e Bukharin in quel periodo era cambiato, non pensavo più alle proprie vicende, alla propria tragedia, perché gli eventi della storia erano molto più importanti della sua tragedia personale. Pensava al futuro e pensava soprattutto al pericolo del fascismo. ha scritto moltissimi lavori, su, moltissimi articoli su questo argomento, e posso dire che già nel 23 parlava del pericolo del fascismo, parlava di Mussolini e dell'avvento al potere di Hitler. Quindi continuava a lottare contro questa tragica realtà.
Signora Larina, quando Nikolaj Bukharin fu arrestato, lei sapeva già che non avrebbe mai più riveduto suo marito?
Certo,
lo sapevo e penso che anche lui lo supponesse quando l'hanno arrestato, anche se una piccolissima speranza che sempre rimane in ciascuno di noi c'era anche in me, lo sapevo quasi di sicuro di non rivederlo mai più. E anche per questo che mi ha dettato, mi ha fatto imparare la sua lettera testamento ai futuri dirigenti del Partito Comunista.
Il processo a Bukharin fu l'ultimo, il più grandioso dei processi di Mosca, in cui durante il grande terrore del 37-38 venne annientata la vecchia guardia bolscevica. Fu un processo spettacolo curato in tutti i minimi dettagli da Stalin in persona, con la collaborazione del fido Ježov. Stalin corresse anche di sua mano il resoconto stenografico del processo per la pubblicazione. Cancellò tutti i passaggi che avrebbero potuto far insorgere un qualche dubbio in un lettore avveduto, come gli scoppi di risa che avevano accompagnato a tratti la deposizione di Bukharin e la denuncia di Krestinsky sulle confessioni. Il volume, tirato a migliaia di esemplari e tradotto in diverse lingue, avrebbe dovuto mostrare al mondo intero la perfidia dei nemici del popolo che minacciavano e infestavano l'URSS staliniana. Il processo venne accompagnato da una martellante campagna propagandistica. Grazie a un'ampia schiera di agitatori, i resoconti delle sedute venivano letti in tutti i posti di lavoro e diffusi attraverso gli altoparlanti nei luoghi pubblici. Secondo una tecnica ben rodata fin dagli anni venti, nelle fabbriche si organizzavano assemblee in cui gli operai inferociti chiedevano la condanna a morte per i traditori. Il paese sembrava in preda a una sorta di isteria o di ipnosi collettiva. Questo però non è difficile da spiegare. Gli spettacolari processi pubblici di Mosca, che vennero accompagnati da analoghi processi in tutte le principali città dove venivano messi alla gogna i responsabili locali, erano infatti la parte visibile del grande terrore del 37 e 38, che fu il momento più alto delle repressioni staliniane. In meno di un anno e mezzo vennero represse circa 2 milioni di persone, di cui quasi la metà fu ammazzata. Non si trattava di oppositori politici, ma di persone comuni, arrestate e giustiziate con le accuse più assurde. Le operazioni di massa erano tenute nella segretezza più assoluta. Le persone semplicemente sparivano. Queste violente ondate repressive si abbattevano su una società già profondamente fragilizzata dalla violenta trasformazione imposta da Stalin con la rivoluzione dall'alto, che aveva lacerato il tessuto sociale del paese distruggendo le tradizionali relazioni umane e sociali. L'URSS degli anni 30 è un paese in fuga, in cui milioni di persone abbandonano i luoghi natii alla disperata ricerca di salvezza. Si pensi per esempio ai contadini che dopo la collettivizzazione erano stati di nuovo asserviti alla terra e non avevano di che vivere. Appena potevano, i giovani lasciavano i paesi, cercando lavoro, anche se illegale, nei cantieri del socialismo. In questo contesto, la teoria del complotto offriva una spiegazione in un certo qual modo razionale della drammatica realtà che il paese viveva e che era inoltre in stridente contrasto con l'immagine gioiosa della vita nel paese dei Soviet fabbricata dalla propaganda. Come poteva, ma nel paese dell'abbondanza, mancare il pane e il burro? La risposta che la teoria del complotto offriva era semplice, perché c'era un piano malvagio di sabotaggio, i cui agenti infiltrati ovunque andavano stanati. L'idea del complotto passava tanto più facilmente quanto più riattivava archetipi di un immaginario collettivo arcaico largamente diffuso nella popolazione. L'eterna lotta fra il bene e il male, Dio e il maligno, che assumeva le sembianze più soavi per trarre in inganno le vittime. Questo immaginario tradizionale era stato del resto ampiamente sfruttato dalla propaganda, e non solo russa, durante la Prima Guerra Mondiale. Nella Russia rivoluzionaria, dilaniata dalla guerra civile, era stato ulteriormente sollecitato da entrambi i contendenti, bianchi e rossi. Basta guardare l'iconografia dell'epoca per poterne misurare il peso. Nei momenti critici, il ricorso a questi archetipi radicati nelle mentalità permetteva di strutturare la rappresentazione della realtà. L'immagine di un paese in preda all'isteria, col popolo che chiede sangue, deve essere probabilmente sfumata.
I dirigenti del partito chiudevano gli occhi su quanto stava succedendo, perché in fondo la linea di Stalin cominciava a dare buoni risultati, sì. L'Unione Sovietica diventava una potenza industriale sempre meno dipendente dall'estero, migliaia di scuole, l'analfabetismo stava scomparendo. La nostra povertà non era più un'arma con la quale ricattarci. Il socialismo stava diventando una realtà in una certa misura. Però, a quale prezzo?
Carlo Lizzani, questo film qui, come gli è venuto in mente?
Certamente l'ho desunto da una notizia apparsa sui giornali di tutto il mondo, che c'era una donna, Anna Larina, che stava ottenendo la riabilitazione politica di suo marito, Bukharin, ucciso, fatto fucilare da Stalin 50 anni fa, che da 50 anni lottava per questa riabilitazione. E vista questa notizia, pensato di farne un film, perché in questa notizia c'era anche scritto che l'ultima notte passata insieme Anna aveva imparato a memoria il messaggio indirizzato da Bukharin a tutte le generazioni future per iniziare un controprocesso a Stalin. Ho detto, questa è una situazione drammaturgica eccezionale.
È un film che lei ha fatto tutto in un unico luogo, che cos'era? Era la casa dei Bukharin, ma che cos'era?
Al Cremlino. Loro abitavano nei piccoli appartamenti dove abitavano i leader del Cremlino. La loro casa, il destino poi è tragico, perché la loro casa era la stessa dove aveva abitato Stalin, dove si era uccisa la moglie di Stalin, e Stalin, che allora era grande amico fino al 32-33 di Bukharin, aveva pregato questa coppia di usare questo loro appartamento, e poi sarebbe stato invece il loro nemico principale.
Le relazioni sulla reazione della popolazione al processo di Bukharin che Ježov mandava quotidianamente a Stalin mettono in scena un paese unito attorno al capo, che scaglia la maledizione sui traditori, ma fanno intravedere anche note dissonanti. Fra gli intellettuali, i più ascoltati, perché i più spiati nei rapporti, si sente montare al di là del conformismo lo scetticismo del dubbio. Gli uomini di scienza sono poco propensi a vedere nella morte di Gorky, vecchio e malato, un losco complotto e non la mano di madre natura. Nell'intelligenza, nonostante la prudenza fosse più che d'obbligo, si sente un certo disagio. Il processo è visto come la commedia di turno, una farsa mostruosa o ancora l'ennesima avventura del governo. C'è pure chi osa dichiarare di non credere alle confessioni e che ironizza sul fatto che all'estero non accade niente di simile, solo da noi non fanno altro che arrestare e fucilare. Per tentare di spiegare quel che accade, invocano Dostoevsky, il Medioevo, l'Inquisizione e i Gesuiti. Anche gli stati d'animo degli studenti non sono sempre rassicuranti. Capita persino che qualcuno applauda quando si nomina Trotsky. E c'è chi dice che la destra aveva ragione, dovevano proprio farlo questo benedetto colpo di Stato. Ježov registra un riattivarsi di discorsi antisovietici, assicurando Stalin, il padrone, che però sono già state prese le contromisure necessarie, qualcuno è stato già arrestato. Anche fra i diplomatici dominava lo scetticismo. Il più lapidario sarà il commento dell'ambasciatore italiano a Mosca, Guido Savini. Il governo sovietico non conosce mai la misura, non sa che dal grandioso al ridicolo c'è un passo solo.
Il 13 marzo 1938 il presidente del collegio militare del tribunale dell'URSS, Vasily Ulrich, legge la sentenza di condanna a morte per Nikolai Ivanovich Bukharin, accusato di cospirazione antisovietica. Maria Ferretti l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Francesca Zammarelli. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.